fausse teaser. Et que j'y vis la misère. J'suis plus quoi faire. Kalash, c'est la guerre.
Risky up my vie. J'hanna bota vie. Kutkem bellom khora vie. Bihaj jibte bikte vie. Lazim ghafine. Marroki, Afrika. Wajel ouli des vazim. Aish moussouli fie. La vida loca. Tana doga doga. Coca cola droga. Fakho wana shoga.
Une visie comme j'ai le ballon. Quand j'ai bête sain. Hait une amieuse. ما طمعش كم باسي ما ماركيتش حيت انت زياش انا ما عليش خصمي دانيش ما كافياش لا ما كافياش كلشي بعضا لوي لوي كتقول لي بمدري صوفي صوفي غادي وبيتزا دوري تنوبي يا البيضا دوري دوري جو سوي مروكينو كوفي كابوتشينو عقلية الباتشينو لالالي لالالي فيش توصل عند البيرو غادية الميلانو نلوس هب العديانو موستاج غوستافو ولا الدربي خيطافي طلعتي فوق خدام تندير لا نافي جامي غنكيتي لا سيتي باغاغ باغاغ كيتي الواش ما ماشي فيدي بالعقل كيقولوا لي سيدي على مصلحتو يقول لي غيك شحال سامحتو ميك عشت بالحراميه وصلت للعالميه جو سوي مروكينو كافي كابوتشينو عقلية الباتشينو فيش توصل عند البيرو غادية الميلانو نلوس هب العديانو لا 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 جو سوي مروكينو كافي كابوتشينو عقلية الباتشينو لا 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 فيش توصل عند البيرو غادية الميلانو نلوس هب العديانو لا 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 لا
sulle libere frequenze di Radio Blackout FM 105-250 con Black In. Come sempre, ai microfoni di Radio Blackout con il programma Black In e il collettivo Jama. Arrivate oramai alla nostra terza stagione con voi. E anche oggi dedicheremo un'ora dalle 18.30 alle 19.30 per parlare di razzismo sistemico e di police brutality nella nostra cara Italia, partendo proprio da due storie recenti, quella della questura di Via Cagni a Milano, che da mesi oramai è un palcoscenico di violenza, abusi e soprusi da parte delle forze dell'ordine, e purtroppo l'ultima di una lunga lista di omicidi di persone razzializzate per mano della polizia, ovvero l'uccisione di Rashid Nashet, ragazzo di 34 anni, a Castelveccana, nella provincia di Varese. Ma parleremo anche del nuovo disegno di legge di conversione del decreto ONG, approvato alla Camera e ora in attesa al Senato, che prevede un attacco senza precedenti alle navi impegnate in azioni di search and rescue, dette SAR, nel Mar Mediterraneo. Approfondiremo tutto questo nella prossima ora. Vi lasciamo questo pezzo musicale e riprendiamo insieme fra poco. Restate con noi.
الكوسينات هتصيفط الكوسينات بعد احتاج تمام انتباه بعد احتاج تمام بنا لك الارتباك تيجي لي هذه الجيمات ولا صيف طيمال الشناب الالتياف الانسجاد ربع اكتمال عمرني تقتف جيبوك المخ اللحية ديال امام عمرني قربت الفودكا ولكن طرش دي ديماك نار كان له كوشي فرحان حلا اسماء بيوتي مات حلا كان فرق كوتي هات كازا كيوريش موسيقى صدقني يا مكاري وصل لاب الدرب والجار ستافيت قاس غنصر والد راجع من الفجار ما جيش اللاب قلب خاسة بلا شر بغيت ارضى الله والوالدة عيش بوحال الله نتصر واش اللابينا قر واش قرلينا البحر مغرب ديانا احسن بلاد وطلع جولينا في الكرب طلبنا معك مجهنة وربي غيغفر لينا بصبر عمري ما استرش ولكن نقدر نقاد ليها شي صدر مليك نكون مع العشران ليك نكون مع العشران
E questa era Ma'al Ashran, come forse avete riconosciuto, l'ultimo pezzo del rapper marocchino Dizzy Dross, che ha raggiunto 7,4 milioni di views in solo 3 giorni. La canzone è al primo posto nei trend su YouTube in Marocco, ma anche in Algeria, Spagna e Francia, ed ora è al 5° video musicale più visualizzato in tutto il mondo. La canzone è una critica aperta al governo marocchino, soprattutto alla sua gestione della crisi economica e della police brutality che è anche in Marocco, e della la testimonianza, un'accusa anche alle circostanze economiche e sociali che spingono la gioventù a dover prendere dei rischi immani e sempre più rischiosi appunto per sopravvivere e assicurarsi un futuro, che sia tramite l'attraversamento del mare o attività considerate illecite. Ed è da mesi infatti che la popolazione marocchina scende in piazza per manifestare, scioperare, protestare contro la crisi economica e l'inflazione paralizzante che ha spinto milioni di persone ancora di più verso la povertà e la precarietà. E con questo ci allacciamo subito alla prima notizia, quella della morte di Rashid Nashat, Allahi Rahmu, ragazzo di 34 anni di origine marocchina nel Varesotto, a seguito di una colluttazione con i carabinieri, a proposito in una missione operazione antidroga. Il corpo di Rashid è stato recuperato in fondo ad un dirupo nel bosco di Castelveccana la sera di venerdì 10 febbraio e sin da subito le prove puntavano ad una morte data da un colpo di arma da fuoco alla schiena. Il primo e unico indagato è un carabiniere della zona, che ora è indagato appunto per omicidio, e che si è subito difeso dichiarando che sarebbe stato costretto a sparare perché convinto di trovarsi in presenza di persone armate. Eppure Rashid Nashat non era armato, come indica anche il fatto che sia stato sparato alla schiena. Lo schifo dei giornali è prevedibile, come al solito, ma non per questo meno doloroso. Dalla riscoperta del corpo di Rashid, infatti, le prime testate non mancano di slang, di slur razziali, di generalizzazioni e appunto di tentativi di demonizzare la vittima ancora appunto che il suo corpo possa riposare in pace. E alcune di queste testate, per esempio, leggono Pusher morto nei boschi. E ancora prima che venisse identificato il nome e l'identità di Rashid Nashat, giravano già notizie che la vittima era di origini nordafricane, che era coinvolto in attività illecite e soprattutto specificando sempre comunque le origini marocchine o nordafricane, magrebine, come se questo fosse di per sé un reato, e parlando del suo corpo, anche nella morte, con una violenza vergognosa. Per esempio, uno degli articoli di giornale usa una frase come «L'autopsia è stata effettuata sui resti dello straniero». Tutto questo mette i brividi ed è completamente inaccettabile. È inaccettabile che i nostri corpi vengano costantemente disumanizzati, sia in vita che in morte, e che neanche alla fine dei nostri giorni possiamo riposare in pace, con dignità. Come avevamo visto con la morte di Usama Berrebha, il ragazzo tunisino morto annegato nel fiume Brenta nel Padovano, esattamente un mese prima della morte di Rachid Nashat, lo Stato italiano criminalizza la marginalizzazione, la povertà, la precarietà, la mancanza di documenti, mentre i media e le narrazioni mainstream dipingono le vittime come i carnefici, i media che sono pronti immediatamente a saltare alla difesa delle forze dell'ordine, costrette a sparare, come dicono. Non abbiamo alcuna fiducia nelle indagini contro il carabiniere coinvolto, ovviamente. Esprimiamo solo tutta la nostra solidarietà alla comunità marocchina e nordafricana, alla famiglia e agli amici di Rachid Nashat, la cui vita è stata rubata dallo stesso sistema razzista che ci impedisce di vivere vite dignitose, al di fuori dal ricatto dei documenti, della profilazione razziale e dello sfruttamento economico. Perché il razzismo uccide.
عندي دار كفرات كيضربوا لي كل يوم جاي في طياره كنشوف السحاب السموم كتر فيا والو عندي مناعه وعندي سموم بيت كبروا راه قطعت حالتهم جبت السناره واش السبب الفراكالتهم جيب معشوم غير ولدي باش طرفتهم شوف غادي نبان لك في القاعه ديال التحكم كنخاف الدار ديما مات لي فات ولا حي عازينا بغاو نبداو لينا راه مشاو لفت ليها الزينه كلشي عارف هاد الهضره يا ستورك ديما تحمسي وقادينا دار بين طوالا قداش هي قديمه فر لك الساكن يجر لك شيما يجيبك تري هنا كاع ونجيب ديك الريمه الراس طايب صبط مغيز عطيني فرصة عطيني فلوس عطيني مايك عطيني بيت وغادي تشوف عندي بقل عندي شاد بعد النظر سكيز الخيخ غادي تشوف هادشي عندي فطر هيجي مسبيطر كنحبس التيق من اللي كتقدر هضرب الحلوف عادي راه كبرت ما بعد كضرب طاسة عادي وجه يقول لك حرام عليا ناكل حلوف صلك ما تفهمش كنت تجي عفكرك ما غادي تندمش تطبطب النفس على خفتها ما كتعلمش غيرك تلوت البشرية بحال السم شحال ديال الموت عايشين بحسب غير الزومبيز معمرينا من الاسف كنقتلهم كانوار سادات ايه والله القاسم
تحسد شكون جامد شكون شو وانا غير داول مطروس كيتنوى بما غصوري جي بتعش الواد ولا سريتي بنادم داوي كون داويتي باقي حاصل وسط ماي سيتي لي بزار خوخ ليل فين كيشوي ديك البح بزاف كنت الهرب وكيخوي كيلي عاش كيلي شام ولي كاروي عندي اللو دي زباش ما وراس من تحكى غاز الأزمة ما تشقش في جوج دانشي مول واش ما تشق في الله في راسك وعيشة باش ما وعيشين باش ما قانعين باش ما شنا راضين باش ما باش ما وعيشين باش ما قانعين باش ما شنا راضين باش ما شوفوني كلمات زاري طافي هادو مولات بيوت دو علينا خليها ميشكون جميلة اي خليها ميشكون جميلة ماشر انا يولوين راشي فراسي انا مولات بيوت طلع علينا خليها ميشكون جميلة اي خليها ميشكون جميلة
Arriviamo ora alla nostra seconda storia, quella che ci porta a Via Cagni di Milano, dove si trova l'ufficio decentrato della Questura e dell'Ufficio Immigrazione della stessa Milano e dove si raccolgono le domande di protezione umanitaria, un luogo disperso e dimenticato nel deserto urbano della periferia milanese, lontano dagli occhi e lontano dal cuore, appunto, dove settimanalmente persone straniere subiscono soprusi e violenze completamente arbitrarie da parte delle forze dell'ordine, mentre aspettano per ore, se non per giorni, al gelo in coda con la speranza di ricevere un appuntamento per depositare la propria domanda di asilo o protezione internazionale. Forse vi ricorderete le testate di lunedì 23 gennaio, quando i giornali riportarono per la prima volta la violenza della polizia, in quel caso l'uso di lacrimogeni, contro le centinaia di persone a cui era stato negato un appuntamento quella mattina. Tutto ciò in realtà accadeva già da mesi in Via Cagni, dove da dicembre del 2022 le procedure per richiedere la protezione internazionale sono cambiate, per cui è concesso un appuntamento a solo circa 100-120 persone a settimana e tutte di lunedì. E il lunedì mattina è proprio il momento in cui avviene questo cosiddetto smistamento di persone e per questo motivo, già da venerdì sera, spesso, se non almeno sabato o domenica sera, si formano code lunghissime di persone che rimangono ad aspettare notte e giorno fino a lunedì mattina. Le o i pochi fortunati che riescono ad entrare possono poi prendere un appuntamento per depositare la propria domanda di protezione internazionale, che però sarà depositata e gestita in un secondo momento, quindi neanche quel lunedì. E invece sarà depositata spesso a distanza di mesi, troppi per poter continuare la propria vita senza la paura costante di essere espulso. Ricordiamo che le normative vigenti, seppur deprimevoli, prevedono termini ben precisi per il registro della domanda di protezione internazionale, ovvero 3 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere asilo, che sono prorogabili ad ulteriori 10 giorni in casi eccezionali, ma comunque dovrebbe esserci un limite di 13 giorni al quale la persona richiedente asilo ha diritto ad un appuntamento per compilare la propria domanda. Questo ovviamente non viene mai rispettato, ma ancora più preoccupante è il velo di impunità totale che sta normalizzando la violenza di questo sistema e tutto ciò che accade in Via Cagni ogni weekend. Ce ne parlerà nel dettaglio una compagna dall'Associazione Naga di Milano, che da mesi è sul terreno per poter monitorare e testimoniare questa violenza incondizionata.
E partiamo con il collegamento appena dopo questa traccia musicale.
Ces scènes de violence quotidienne dont la rue se déroule en plein Paris dans le 18e arrondissement. Le quartier de la Chapelle est livré à la contrebande de cigarettes, aux voleurs et aux dealers. Quelques années, les problèmes ont redoublé avec l'arrivée d'exilés désormais qui y passent leur journée pour vivoter du trafic.
solo una mentalità. Oh, li sparo, mi spara, vivo solo di legali. Io imparo, lui impara, tengo solo una mentalità. Oh, li sparo, mi spara, vivo solo di legali. Io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo preferito era una pistola giocattolo. Ora gioco ma fra ogni boss lo calcolo. Quanti anni sono l'avvocato del diavolo? Volete che collaboro, ma voi non sapete che da me chi collabora. Alla fine di Biggie al primo semaforo si ritrova un basso nel cervello in pappola.
Cresciuti in fretta perché qua non c'è chi ti aspetta e ti porta con sé. Vivo la vi, quando mon frère morirò da ricci.
Tengo solo una mentalità, oh, li sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Tengo solo una mentalità, oh, li sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara. Da bimbo il mio giocattolo, ora che ricordo non avevo giocattoli. Non ti manca il pane, te ti manca tutt'altro, bro. Ti mancano i coglioni, fai di portarlo, ho. Ma io ce la farò, non torno in strada, non torno mai più povero. So che vuoi tornare baby, ma io non tornerò. Vado a fare conto, soldi non tollerò. Non tollerò chi parla tanto, chi parla poco fa tanto, chi parla tanto fa niente, chi parla tanto e fa tanto, chi invece non parla proprio è proprio quella la gente. Frada, tenere d'occhio, frada, stai attento. Sarò il numero uno, trovatemene uno. Chi mi sta sopra lo metto sotto, tu sei sicuro. Chi mi sta avanti lo lascio, avanti lo metto in culo. Chi mi sta dietro le mani dietro senza futuro.
Sono il numero uno, mica il numero due. E se c'è un qualcuno a tet a tet nella rue. Ho una 921 pronta a flare per voi due. Non far come la gang, non funzionano le tue.
Tengo solo una mentalità. Gli sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara, tengo solo una mentalità, oh, gli sparo, mi spara, vivo solo di legali, io imparo, lui impara.
Allora, abbiamo qui con noi Sofia Coppola dall'Associazione Naga di Milano, che da diversi mesi sta osservando e monitorando la situazione in via Cagni 15 davanti alla questura che fa anche da ufficio immigrazione, e dove centinaia di persone si mettono in fila ogni weekend con la speranza di poter porre domanda di asilo il lunedì mattina. E Sofia, questa situazione va avanti appunto da diversi mesi e non ci sono in vista né soluzioni né miglioramenti. Ci puoi spiegare un po' come si è evoluta questa crisi?
Certo, assolutamente. Allora, il Naga, che è un'associazione milanese di volontariato attiva da circa 30 anni a Milano, che offre assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini non italiani, da 29 gennaio in particolare ha iniziato un'attività di monitoraggio presso gli uffici immigrazione di Via Cagni. In Via Cagni dall'ottobre 2021 è stata posta una sede decentrata degli uffici immigrazione della Questura di Milano, dove praticamente hanno il compito di ricevere le domande di protezione internazionale. C'è assolutamente da specificare che stiamo parlando di una zona estremamente periferica. Ci troviamo a metà tra il quartiere Bicocca e Cinisello Balsamo. Questo è fondamentale da comprendere per capire anche quanto queste operazioni vengono svolte ai margini di una città, quindi estremamente distanti da quella che è la vita cittadina, dalla presenza di persone anche di occhi indiscreti. E questo ha conseguenze dirette anche sul trattamento e sulla condizione stessa dei richiedenti che si recano presso questi uffici per procedere con la formalizzazione formalizzazione della propria richiesta di protezione internazionale. Basti pensare che il supermercato più vicino è a 3 o 4 chilometri di distanza, i bar altrettanto, e questo lo sto specificando perché le procedure per accedere alla questura che ha posto in essere degli ingressi contingentati sono estremamente selettivi. Le persone che si recano in via Canni si trovano ad attendere lì per giorni, perché le procedure di selezione iniziano la notte tra domenica e lunedì, riguardano un numero estremamente esiguo di richiedenti che è tra le 100 e le 120 persone che saranno selezionati senza dei criteri che al momento abbiamo compreso, perché non sono criteri che vengono né spiegati né tantomeno informati sui siti sul sito della questura o non viene data alcuna informazione alle persone lì presenti. Quindi dopo una selezione di un numero così esiguo di richiedenti, questi saranno messi in una fila che si protrarrà dalla notte tra domenica e lunedì fino alle ore 7 della mattina successiva, che è l'orario in cui apriranno gli uffici della questura. Come dicevo, nessun criterio di selezione è stato reso noto, quindi non vi è mai alcuna certezza sui richiedenti asilo che, nonostante la lunghissima attesa anche nei giorni precedenti, potranno formalizzare la loro domanda di protezione internazionale. Noi abbiamo visto persone accampate lì per giorni, abbiamo visto persone al freddo, perché stiamo parlando di un periodo invernale, stiamo parlando di temperature che oscillano al di sotto degli zero gradi, quindi è una situazione insostenibile. Come dicevo, si è lontani da quella che è la vita cittadina, da supermercati, da bar, da attività commerciali dove in qualche modo è possibile richiedere generi di conforto, quindi sono persone completamente abbandonate a se stessa, in attesa di formalizzare una domanda di protezione internazionale, e nella maggior parte delle ipotesi non riusciranno nella loro impresa di vedere appunto realizzato un loro diritto.
Grazie. E, come abbiamo potuto leggere nei vostri resoconti quasi settimanali, ci dite che le persone vengono divise appunto per nazionalità e quindi non vengono trattati caso per caso, ma piuttosto presi e messi per file di nazionalità, e viene dato l'accesso ai servizi proprio in base anche a questo, giusto?
Allora, come dicevo, nessun criterio di selezione è stato reso noto da parte della questura, però quello che noi abbiamo constatato sul campo è sicuramente è sicuramente l'obiettivo di dividere le persone per nazionalità. Questo significa che i nordafricani la maggior parte delle volte vengono invitati verso una direzione appunto di Via Canni, mentre magari sudamericani, strilanchesi eccetera verso un'altra direzione, ma questo però non significa granché, perché comunque la selezione resta estremamente discrezionale e soprattutto avviene in un clima di grande confusione, dove parliamo di 500-600 persone, come dicevo, accampate da giorni, sfinite, provate a livello psicologico e con una ovviamente gran voglia di far valere un proprio diritto, oltre la necessità stessa di farlo valere per poter vedersi una vita dignitosa in Italia, spingono e provano a tutti i costi ad accedere alla questura, esasperati dall'attesa e dalle condizioni alle quali questi sono stati costretti. Quindi, come dicevo, la situazione non è mai prevedibile. Noi ogni domenica stiamo assistendo a continui cambiamenti nella gestione della fila. Sicuramente ultimamente tutti i richiedenti vengono divisi per nazionalità, ma il criterio che poi dà accesso alla fila resta al momento totalmente oscuro e discrezionale. Non prevede neanche un ordine di priorità, poiché vi sono persone in fila da giorni e magari anche lì davanti, ma alla fine non verranno selezionati, quindi come dicevo tutto avviene nella massima confusione, con modalità anche molto violente. Abbiamo assistito a diverse cariche della polizia, siamo stati noi domenica scorsa a segnalare diversi feriti e contusi in seguito alle cariche delle forze di polizia in tenuta antisommossa. Sono stati almeno quattro i feriti da manganelli domenica scorsa, e questo fa capire anche, l'assurdità con la quale viene gestita questa situazione. Richiedenti asilo in attesa da ore, da giorni, al freddo, in condizioni disumane, senza generi di conforto, ai quali la polizia, le forze di polizia rispondono con la forza. Non ci sono mediatori, questa è un'altra informazione molto importante, poiché abbiamo visto le forze di polizia provare a comunicare con persone che non parlano italiano e che non riescono a recepire le informazioni che gli vengono date, e la risposta a questa mancata comprensione è la forza, è la violenza, sono le cariche della polizia, i manganelli. Domenica scorsa si è creata una situazione estremamente pericolosa, alla quale anche noi volontari lì presenti sul posto abbiamo dovuto far fronte. Come dicevo, a questa situazione sono conseguiti anche diversi contusi in seguito alle cariche della polizia. Quindi si sta ostacolando un diritto costituzionale all'asilo, stiamo parlando di diritto sancito da convenzioni internazionali, e la gestione di tutto questo è assicurata dalla forza, dalla violenza. Questa è la cosa più assurda.
Esatto, sì. Comunque ci dipinge un'immagine veramente, veramente allucinante, e leggevamo anche nei primi di gennaio l'uso di gas lacrimogeni e, come ci ricordi, di manganelli, di un abuso di violenza e di forza da parte delle forze dell'ordine, e come ci ricordi anche senza testimoni, perché appunto l'ufficio si trova comodamente al di fuori della vita cittadina e lontano da occhi indiscreti.
Perché dobbiamo ricordare anche che senza alcuna prova della volontà di richiedere asilo, una persona può essere sottoposta a provvedimenti di espulsione o di trattenimento ai fini del rimpatrio. Questo significa che ci sono persone che da mesi, da settimane stanno tentando l'ingresso in via Cagni e sono respinte da settimane, da mesi, e qualora queste venissero fermate sul suolo italiano potrebbero rischiare provvedimenti di espulsione nonostante i loro ripetuti tentativi di richiedere asilo, di richiedere protezione internazionale. Noi questo l'abbiamo fatto più volte presente alla questura, abbiamo chiesto più volte la tutela di un diritto così fondamentale sancito dalla Costituzione e da convenzioni internazionali, ma purtroppo al momento la situazione resta ancora questa. Gli stranieri in questo paese vengono lasciati in attesa. Questa è la metafora di una nazione intera, è la metafora che noi vediamo realizzata in via Cagni. Stranieri, persone non italiane in attesa, lasciati in attesa, senza che vedano riconosciuti i propri diritti, senza che siano informati in merito ai propri diritti, alla propria condizione. Questa è la cosa più assurda. Si stanno configurando i confini di trattamenti disumani. La sofferenza che viene imposta a queste persone, che ha risvolti psicologici oltre che esistenziali, è infinita. Sono persone che trascorrono ore, giorni accampati in via Cagni, che come dicevo è una via periferica, lontana dall'attenzione cittadina, senza generi di conforto, con temperature glaciali. Oltretutto non vedono riconosciuti la propria volontà di richiedere asilo. Questo è aberrante.
Assolutamente, e per chi ci ascolta, ricordiamo che appunto le conseguenze, di un fermo per queste persone vorrebbe poter dire finire in un CPR, come quello di Torino, che ultimamente, ha visto un'importante rivolta, ma anche come quello di Milano, che è spesso soggetto a rivolte interne.
E assolutamente i centri di permanenza per il rimpatrio, come dicevo, sono l'ennesima metafora delle persone non italiane lasciate in attesa di rimpatrio, in attesa del proprio destino, sicuramente in attesa di un destino che non viene in alcun modo tutelato da quelle che sono le nostre istituzioni, perché finire in un CPR significa diventare totalmente. Di entrare in un luogo di sospensione dei diritti significa non poter più decidere nulla in base alla propria vita, alla propria esistenza. Si sta lì in attesa di essere rimpatriati, nonostante magari sia in Italia da anni, nonostante magari si sia creata una vita, un'esistenza in Italia. Chi finisce in un CPR non decide più nulla in base al proprio destino. L'obiettivo è il rimpatrio, che tra l'altro viene raggiunto la metà delle volte, ma ciò significa che comunque il trattenimento avrà conseguenze inimmaginabili sulla vita di una persona, non solo per il trattamento che verrà appunto destinato all'interno di questi centri, ma per tutto quello che ne conseguirà, nonostante dovesse prevedersi poi l'eventualità di riuscire ad uscire dal CPR grazie appunto ad assistenza legale che anche noi forniamo tramite il nostro centralino, ma il destino delle persone non italiane in Italia non è tutelato.
Esatto, e come ci ricordi, le persone vengono, cioè, corrono il rischio di essere rinchiuse nonostante avessero l'interesse e dimostrato l'interesse di formalizzare la propria richiesta. E proprio qui si chiude il cerchio del cane che si morde la coda, in cui persone sono sottoposte a un trattamento disumano, in cui vengono esposte alle temperie del tempo, della polizia, per notti intere, per poi correre comunque il rischio di finire in una prigione senza aver commesso alcun delitto. Noi ti ringraziamo tantissimo, Sofia, per il tuo tempo e per
Grazie
la
a voi.
tua preziosa spiegazione a riguardo di quanto sta succedendo. Continueremo a seguire la vicenda e grazie ancora.
بلادي ماشي خاطري جاني مار غادي نجمع حوايجنا وغادي نقصدو لاري مار هتشيلي فيا بلا ما تقولي راني مار جاني مار جاني جاني مار داقش من كاس بلادي ماشي خاطري جاني مار غادي نجمع حوايجنا وغادي نقصدو لاري مار هتشيلي فيا بلا ما تقولي راني مار جاني مار جاني جاني مار داقش من كاس بلادي ماشي خاطري جاني مار غادي نجمع حوايجنا وغادي نقصدو لاليمان هتشيلي فيا بلا ما تقولي راني مار ياك تالف بلادي وجالف وقت كبرات ما باقي صغير وشالف وصلت الراس ما وصلونيش في المعرف ما جاش بقراية في الباص هتشالف بقيت شارف قساك شو لا تشارف بغاوني نحارف الهضرة في داري كل تشاري غنجيبة كبيرة هادي ديرة في بالي بديت من شي حاجة صغيرة امي كتقول لي لما باري موالو نادا مونتي جاني كاد لي ناس رنادو كونفيرمو لا بلادو سيلو واجفادو غادي ولا سيل محفادو قاع ما حفظ لحفادو هنا كلها وعرفادو داقش من كاس بلادي ماشي خاطري جاني مار غادي نجمع حوايجنا وغادي نقصدو لاري مار هتشيلي فيا بلا ما تقولي راني مار جاني مار جاني جاني مار داقش من كاس بلادي ماشي خاطري جاني مار غادي نجمع حوايجنا وغادي نقصدو لاري مار هتشيلي فيا بلا ما تقولي
عايش بلادي ماشي خاطري جاني مان غادي نجمع حوايجنا وغادي يقصدوا الالمان هتشيلي فيه بلا ما تقولي الالمان
Con la nostra ultima notizia, torniamo a monte di questo sistema razzista che governa i corpi e le vite delle persone razzializzate. Se abbiamo iniziato questo viaggio nel Milanese, prima con appunto la morte e l'uccisione di Rashid Nashat, per poi ripercorrere le strade della periferia di Milano stessa in via Cagni con gli abusi e le violenze settimanali appunto perpetrate contro persone che stanno cercando di far valere un proprio diritto, un diritto sancito sia dalla Costituzione che dal diritto internazionale. E proprio ora approdiamo quindi su quest'ultima notizia che tocca tutti questi punti in realtà, ovvero del disegno di legge di conversione del soprannominato decreto ONG, ovvero quello stesso decreto che è stato approvato alla Camera con 187 voti a favore e 139 voti contrari con 3 astenuti e che ora dovrà passare al Senato. Se verrà tradotto in legge, il decreto introdurrà una serie di norme specifiche per le navi ONG impegnate in azioni SAR, ordinando per esempio alle organizzazioni umanitarie di procedere allo sbarco al porto indicato immediatamente dopo ogni operazione di salvataggio. Quindi se solitamente le navi rientrando verso un porto sicuro ricevono segnalazioni di persone in pericolo, normalmente sarebbero obbligate, costrette dalle leggi internazionali a soccorrere queste persone, beh, questo disegno di legge andrebbe contro queste leggi internazionali, costringendo le barche quindi ad ignorare qualsiasi appello e richiesta di aiuto dopo un primo salvataggio. E infatti, come sapete, è la formula perfetta, o al meglio che perfeziona questa prassi più recente del governo italiano di assegnare come porti sicuri, come porti di sbarco, luoghi sempre più lontani dalle aree di salvataggio. E questo infatti è successo solo questo weekend a Ravenna, quando un'altra nave dell'Ocean Viking con a bordo 84 persone, di cui 58 minori, ha sbarcato appunto al porto di Ravenna per la seconda volta in 2 mesi. E l'ordine da parte del governo italiano di sbarcare a Ravenna era avvenuto il 14 febbraio. E questo vuol dire che la nave Ocean Viking ha impiegato ben 4 giorni di navigazione per arrivare al porto indicato, quindi dal Mediterraneo sud centrale per arrivare fino all'Emilia Romagna. E complessivamente, come dicevo, se questo disegno di legge verrà approvato, perfezionerà questo sistema omicida per il quale lo Stato italiano continua a violare non solo le leggi internazionali e i diritti delle persone sulle navi, ma appunto di costringere ancora di più le persone in stato di vulnerabilità, di estrema vulnerabilità, verso morti quasi sicure. Perché infatti complessivamente questo vorrà dire che le navi umanitarie saranno costrette a trascorrere molto più tempo in mare, con a bordo persone in urgente bisogno di cure, senza poter effettuare altri salvataggi, e che come dicevo contrasta ogni misura internazionale per il salvataggio in mare, che obbligano l'equipaggio a prestare assistenza immediata a chiunque si trovi in difficoltà. Come leggiamo da un'analisi dell'ASGI, il decreto impone inoltre dei compiti eccessivi e ingiustificati alla o al comandante delle navi ONG, che secondo questa nuova legge forse saranno poi costretti a raccogliere i dati di ogni persona soccorsa, che vorrebbe dire appunto riversare risorse molto limitate in nave per fare questo esercizio appunto di registrazione. È un processo di registrazione che sarebbe invece a carico degli stati e appunto, come evidenziato dalla UNHCR, può essere svolto solo dopo lo sbarco sicuro e una volta soddisfatte tutte le necessità mediche e immediate di ogni singola persona. E stiamo dunque assistendo all'ennesimo tentativo di criminalizzare il soccorso in mare e più in generale la criminalizzazione di tutte e qualsiasi attività di solidarietà che mettono la vita umana al di sopra ai confini economici e politici e razzisti dell'Europa. Ricordiamo infatti che i numeri di richiedenti asilo di persone che arrivano in Italia grazie alle operazioni di soccorso sono pochissime, sono una piccolissima frazione rispetto a quante persone arrivano autonomamente. Infatti, appunto negli ultimi due mesi del 2023, le navi ONG sono state in grado di soccorrere meno di 1000 persone, si parla di circa 950 persone. Mentre solamente nei due giorni fra il 15 e il 16 febbraio sono arrivate 2.370 persone in autonomia o soccorse dalla Guardia Costiera. Questo non è per dire che le ONG non facciano bene il loro lavoro, al contrario, evidentemente sono lì per cercare di varcare questa mancanza di sostegno e di soccorso in mare. Però il punto è, considerando il fatto che già riescono ad aiutare pochissime persone, le azioni del governo non sono mirate veramente a ridurre il numero di sbarchi, poiché gli sbarchi autonomi sono esponenzialmente maggiori, ma semplicemente di aumentare il numero di naufragi. E qui risiede tutta la logica omicida, razzista e violenta dello Stato italiano, per cui appunto andrebbe a minare alle poche attività di sostegno e di solidarietà in mare, sapendo benissimo che questo risulterà solamente in più morti e non necessariamente in un numero effettivamente minore di sbarchi.
قالي داز راسي فتنة جالي جاي ماشي فتنة بابي صافي تلقي أسرع قالي داز راسي فتنة جالي جاي ماشي فتنة صافي رجاحي تلقي أسرع دير اللي فراسك ندير اللي فراس يدرجك خوي وكاتشاو لالقيتي معس نجيبه بلاس ينفسنا ومركاتشاو غاب شوية دوي بشوية أربع سباشر ناسي فيكس دار راس غندي بشي فوش باقى باج أدري فاتلي أنا اللي كاين وانبيا لكن شي معايا خنيش جلب دلشيني ليا أجيبك ليا ومن بايك قالي داز راسي فتنا جالي جاي ماشي فتنا بيبي صافي تلقي أسرة قالي داز راسي فتنا جالي جاي ماشي فتنا صافر جاهي تلقي أسرة
Arrivati ora alla fine del nostro programma e come sempre vi lasciamo qualche appuntamento per questa settimana. Una settimana molto ricca e ci teniamo a sottolineare due appuntamenti in particolare. Il primo, il 21 febbraio, davanti alla Questura e Ufficio Immigrazione di Torino alle 10.30, chiamato dall'Assemblea Documenti per Tutte. Vi leggiamo ora il comunicato del Presidio. Torino, presidio il 21 febbraio, documenti per tutte. Sono anni che, dalle campagne alle città, le persone immigrate in Italia lottano quotidianamente per soddisfare i propri bisogni più basilari, una casa, un contratto di lavoro e documenti, come sempre più difficili da ottenere anche per molte persone italiane. I documenti però per le persone immigrate sono quasi un miraggio. Le leggi sull'immigrazione sempre più stringenti e la burocrazia schiacciante sono lo specchio del razzismo istituzionale di questo paese, che per quanto abbia bisogno delle persone immigrate per far andare avanti i settori più importanti dell'economia, si rifiuta di riconoscere loro ciò che gli spetta. Con il nuovo decreto flussi, DPCM del 29 dicembre 2022, nel 2023 potranno venire a lavorare in Italia solo 82.000 persone immigrate. Chi risponde ai requisiti, sono ammessi solo alcuni paesi di provenienza e solo per determinate mansioni, potrà ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, pari alla durata del contratto di lavoro. I criteri sono però molto stringenti e la maggior parte di queste quote sono sempre destinate al lavoro stagionale. Nel frattempo, chi ha provato a regolarizzarsi attraverso la sanatoria del 2020 è ancora in attesa di risposta. Su 220.000 richieste, un quarto delle domande ancora non sono state prese in carico dalle prefetture e più della metà dei richiedenti ancora attende di ricevere il documento, mentre i soldi, 500 euro per ciascuna richiesta più i contributi, sono già entrati nelle casse statali da oltre 2 anni. Ogni richiedente ha dovuto sostenere spese onerose, a cui aggiungere il solito strozzinaggio dietro il rilascio di ogni documento necessario, per poi magari ricevere un diniego, spesso per cause indipendenti dai e dalle richiedenti. Ci sono poi tutte le persone che un documento non lo possono nemmeno chiedere, magari perché lavorano senza contratto regolare o senza una residenza. Basta poco per cadere nel baratro dell'irregolarità, da cui è sempre più difficile uscire, mentre si rischia invece di finire in un CPR o in carcere, di subire una deportazione o di non avere altro riparo se non un ghetto o la strada. Invece di venire incontro alle richieste di lavoratori e lavoratrici immigrate, il nuovo governo ha stanziato nuovi fondi per la costruzione di più CPR e continua a criminalizzare la solidarietà alle lotte auto-organizzate, mentre rinnova gli accordi con paesi quali la Turchia, l'Egitto e la Tunisia per controllare e restringere la libertà di movimento delle persone. E dunque, per tutto questo e altro ancora, ci si vede martedì 21 febbraio alle ore 10.30 in Corso Verona 4, davanti all'ufficio immigrazione della Questura di Torino. Basta attese infinite e prese in giro, basta repressione contro chi protesta. No ai CPR, alle deportazioni, vogliamo documenti e case per tutti e tutte. L'Assemblea Documenti per Tutto è un coordinamento composto da persone immigrate e italiane, auto-organizzata in tutta Italia, con sede anche a Torino. Mentre il 23 febbraio vi segnaliamo un appuntamento con la giornata Strike the Wars, a Palazzo Nuovo, a partire dalle 14.30. Ci saranno una serie di dibattiti e di presentazioni, tra cui anche una del collettivo Ujamaa, assieme a Rahmanur, Fartun Gakal Mohammed e Magda Gebre Mariam Tesfau, per presentare il libro tradotto in italiano di Bell Hooks, Insegnare Comunità, una pedagogia della speranza. L'appuntamento è dalle 16.30 alle 18.30, come vi dicevo, a Palazzo Nuovo, e il tema sarà appunto quello del potenziale dell'educazione come pratica di libertà. Mentre ad oggi l'università e la scuola dovrebbero essere spazi emancipanti, sono diversi i modi attraverso cui i luoghi del sapere producono una società gerarchizzata in cui sin dai primi anni di educazione le differenze date da razza, genere e classe contribuiscono a produrre persone da inserire a diverso grado nei meccanismi di sfruttamento. E parleremo di questo e altro e soprattutto del libro appunto alle 16.30 del 23 febbraio a Palazzo Nuovo. A proposito, ci sono state varie puntate di Black In che hanno trattato questi temi, quali il decreto flussi e come anche
il ricatto del permesso di soggiorno, in particolare legato alla questione abitativa, ma anche quello della scuola, dell'università e dei luoghi di conoscenza e della posizione dei studenti razzializzate e non all'interno di queste istituzioni. E trovate tutti i nostri vecchi episodi, come sempre, sull'area podcast di Radio Blackout, quindi se volete farvi un ripassino non esitate a tornare indietro ad ascoltarveli. E con questo ci salutiamo per questa settimana. Grazie per aver ascoltato Black In. Continuate a sostenere e ad ascoltare le libere frequenze di Radio Blackout, FM 105-250, e continuate a seguire le pagine del collettivo Jama per la vostra dose di antirazzismo in Italia e nel mondo. Un caro saluto a tutte, tutti e tutti i nostri ascoltatori e un grido di solidarietà a tutte le persone rinchiuse nei CPR. Un abbraccio e a presto!